i podcast di radiobue.it.
Per quanto Story Corner abbia degli aficionados che vengono anche se non conoscono bene la storia o il personaggio, non è sicuramente questo il caso. Tutti sicuramente sanno chi abbiamo seduto qui stasera, però giusto per rinfrescare un po' la memoria, io partirei prima con un video.
Mi vedono tutti i giorni, per cui sanno benissimo
il centro attiene. Quindi guarderei un attimo un piccolo excursus di Stefano Rota agli albori del successo, diciamo, con i Righeira.
I Righeira fanno parte degli anni Ottanta.
A me Vamos alla Playa piaceva molto.
Loro sono proprio un'icona.
Sono gli anni Ottanta.
Questo paesello, devo dire, un pochino fa troppo paesello, i Righeira.
Hanno lasciato delle tracce che vanno oltre.
Mi ricordo loro avevano questa tastierina della Casio. Madonna. Te lo ricordi? Grossa così.
Tutto sommato sono stati anche un momento molto particolare di novità.
Lui non è arrivato né con un provino né con... qualcosa di ascoltabile.
Molto diversi tra loro.
Fine con la batteria elettronica dentro.
Forse per questo ancora oggi sono insieme.
Musicalmente si viveva un po' una stagione di... insomma, molto legata al virtuosismo, ecco, c'era molto virtuosismo un po' fine a se stesso. Di lì a due anni, nel 77, esplose il punk, che diede la forza e l'energia a musicisti non proprio provetti, diciamo, a gente che faceva a malapena un giro di do con la chitarra, forse neanche, però aveva tanta energia, aveva voglia di rompere. E magari anche un po' le balle, nel senso, dal punto di vista proprio sonoro, ecco. Quindi ho vissuto un po' musicalmente quel momento lì. Io ero un grande ascoltatore di musica, non avevo conoscenze musicali né avevo ancora acquisito delle proprietà sugli strumenti. Quindi avevo una piccola tastiera costruita da un mio amico a casa, dove spippottavo un po', come si dice, ma se mi chiedevi fammi un si bemolle o dov'è il si bemolle, fammi un si minore, io non sapevo assolutamente, però insomma, però non avevo conoscenze musicali e non avevo neanche una matrice rock. Io ascoltavo molto il soul, funky, o più una matrice da derivata dalla musica nera, diciamo. E in Italia era il momento dei cantautori che forse celebravano la loro stagione migliore. Cominciammo a frequentare anche un po' di sghimbescio qualche musicista. Poi sai, io venivo da Settimo Torinese, quindi dalla provincia. E frequentare Torino quotidianamente fu una grande apertura per me, nonostante Torino, insomma, allora è provinciale adesso, figuriamoci allora. E quindi conobbi un sacco di gente e cominciammo, tra i quali anche Stefano Righi, che
esatto, Johnson, come hai conosciuto Johnson?
Ci siamo conosciuti a scuola, perché okay. Lui evidentemente, avendo già intuito come sarebbero andate le cose, si fece bocciare in seconda liceo e io lo raggiunsi, no? Lui deliberatamente mi aveva conosciuto in prima, ha detto: questo ragazzo mi piace, lo aspetto e vediamo cosa viene fuori. E insomma, ci troviamo molto presto in banco insieme, quelle cose evidentemente che devono un po' succedere.
Sì, destino.
E piano piano cominciamo a interessarci non solo di musica, anche di altro. La musica, non eravamo così musicocentrici, ci occupavamo di moda, che in quel momento, nel 78, incominciava a esplodere l'Italian style, l'Italian look. La moda cominciava, alcuni stilisti italiani, Armani e Versace su tutti, cominciavano a venire fuori. E si capì presto che la moda poteva essere un'industria ancora più importante nel nostro paese. Ci interessavamo di design, di arte. Torino lo è ancora adesso, anche se insomma, non posso dirlo con sicurezza perché la frequento molto meno, però è sempre stata una città molto potente sotto questo aspetto, cioè una città ricca di spunti e di opportunità, culturali, magari molto underground, molto, molto sottoterra, molto, molto di sottofondo, però energie positive, energie di gente che, voglia, che voleva fare delle cose con dei talenti, delle capacità, ci sono sempre state a Torino. Era molto difficile da Torino emergere con dei prodotti, perché era una città assolutamente legata anche come indotto alla, alla grande industria automobilistica. In quegli anni poi era, era proprio assolutamente dipendente. E quindi bisognava andare a Milano, per poi l'industria dello spettacolo, perlomeno nel nord Italia, era lì, o Milano o Roma, ma più Milano, la musica era tutta lì. Quindi noi cominciammo piano piano a frequentare un po' le trame underground musicali torinesi, e c'erano musicisti di grande qualità, e incominciamo a, a trovarci in una cantina di Torino, in via Accademia Albertina, il numero però non me lo ricordo, comunque. E, la classica cantina odorosa di muffa, con la tappezzeria fatta con le... con le scatole delle uova, no? Che erano, hanno delle miracolose proprietà fonoassorbenti, ma è un classico. In quel periodo, tra l'altro, incominciarono piano piano a, ad essere immessi sul mercato i primi strumenti elettronici, per esempio le prime batterie elettroniche. Noi lavoravamo prevalentemente con un tastierista e con un bassista, che erano i nostri musicisti preferiti, che facevano parte di questo gruppo di quattro elementi, insieme a un chitarrista e un batterista. Un bel giorno litigarono col chitarrista e il batterista, e il batterista aveva una bellissima batteria piena, piena di roba, che occupava tre quarti della cantina. E insomma, dopo questo litigio, lui si portò via la batteria, e noi ci sembrò di essere, improvvisamente avevamo una piazza d'armi a disposizione, perché addirittura, ecco lì, il divano, riuscimmo a mettere questo divano, non so bene chi lo portò, potevamo portare anche le ragazze, no? Fare un po' quelli, hai capito? Non avevamo sezione ritmica, comunque c'era solo il bassista, quindi ci procurammo questa batteria elettronica. Le produceva, mi pare, la Boss, ed erano, insomma, era roba abbastanza cheap, e io ero un po' perplesso, perché, ma figurati se i suoni invece erano assolutamente credibili, cioè si poteva, eravamo tutti batteristi, cioè improvvisamente suonavamo tutti la batteria. Presa la batteria, le tastiere e il basso ce l'avevamo già. Però scoprimmo che sul mercato c'erano anche dei piccoli sequencer, no? Che sono delle... i musicisti lo sanno, ma lo dico per chi ha beneficio di coloro che non lo sanno. I sequencer sono delle, diciamo, delle tastiere che possono memorizzare un'intera sequenza, scritta nota per nota, e poi riprodurla schiacciando soltanto un tasto. Quindi se io schiaccio il Do, riprodurrò una certa tonalità in quella sequenza. Se schiaccio un Mi, riprodurrò la stessa sequenza in un'altra tonalità. Quindi erano assolutamente fantastiche. Questo, tra l'altro, permetteva a chi, come me, non era proprio avvezzo, diciamo, alle partiture e alla notazione musicale, di cominciare a progredire musicalmente, perché si cominciava a capire che le note non avevano lo stesso valore, perché se io mettevo due note vicine, cioè la sequenza non tornava. Ah no, allora qui la nota, no, qui devo spingere due volte, poi devo fare una pausa, poi una volta sola, cioè allora un quarto, una pausa da un ottavo, ecco, si cominciava. Quindi le prime nozioni di notazione musicale le ho avute grazie ai sequencer, e facevamo musica senza pensare a fare dischi. Allora fare dischi era poi veramente una chimera, e sono contento di vedere persone, insomma, grosso modo mie coetanee, ma insomma ci sono anche dei ragazzi molto giovani, anche Michele, che ho salutato prima, è un coetaneo di mio figlio, e so che per loro è difficile capire. Quando io racconto a mio figlio che negli anni 70 non c'era la TV la mattina, mi guarda un po' perplesso, capisce che non gli sto dicendo una bugia, però lo vedo veramente stupito, perché è un mondo, ecco. Allora fare dischi era complicato, perché
sì,
ci volevano...
Perché poi sono passati pochi anni, però in realtà a livello tecnologico c'è un abisso, è cambiato tantissimo.
Guarda, la tecnologia degli anni 70, di quegli anni lì, magari anche costosa, oggi sarebbe irrisibile. Sono pezzi da museo, magari anche costosi, ma perché hanno un valore storico, di, no, i registratori analogici hanno un valore...
Sì, quasi sentimentale.
Sì, soprattutto sentimentale. Poi c'è anche della strumentazione, il Prophet 5, un sequencer famosissimo prodotto dalla Sequential Circuit, credo che abbia ancora oggi delle valutazioni migliaia e migliaia di euro per comprarne uno. Sono quei synth che devi accendere e aspettare che si scaldino, ecco. È stato tutti hanno fatto dischi sul Prophet 5. E quindi cominciammo a vederci la sera e a fare dei pezzi, così, senza però avere dei particolari obiettivi davanti. Ci piaceva, ci consentiva di esprimerci, e scrivevamo noi le cose, insomma, senza preoccuparci troppo di quello che sarebbe successo dopo.
Sì, si sperimentava.
Né di inviare dei provini, non abbiamo mai inviato cassette a nessuno, ecco. E Johnson poi fece questo disco di cui si parla nel filmato che avete visto, che era allora c'era questa sorta di revival degli anni 60. Lui fece questo twist che si chiama Bianca Surf e andò con a Bologna. Abbiamo visto Oderso, che lavorava allora a Italian Records, un'etichetta storica di Bologna, e uno di quei ragazzi che parla è Fricantoni, che purtroppo non, da qualche mese non c'è più, ed è stato un personaggio notevole della scena underground italiana, soprattutto bolognese in quegli anni, ma poi anche italiana successivamente.
In quel periodo c'è un duo in particolare che è considerato un po' il fondatore dell'Italo Disco, che sono i Fratelli La Bionda. E li conoscete, ed è forse un incontro che vi cambia un po' la vita, perché da lì forse parte un po' tutto. Come li avete incontrati? Come è stato poi? Perché anche il fatto che anche voi poi siete diventati effettivamente i Fratelli Righeira. C'è un collegamento? È stato un semplice caso?
Guarda, Fratelli Righeira è una cosa che subisci, perché noi non abbiamo mai detto a nessuno che siamo fratelli, per il semplice fatto che non è vero. Però è una cosa che abbiamo subito, perché la gente proietta su di te. È come quando leggi un libro e lo colonizzi, senza capire in realtà cosa c'è scritto, ma proiettando in quelle trame scritte, in quella forma, in quelle parole, quello che tu pensi che ci sia scritto. Quindi la gente ti vede una che neanche ti somiglia, perché siamo poi proprio fisionomicamente molto diversi, io e Johnson. Però ti vede bene o male nello stesso mood, vestito quasi uguale o se non uguale, comunque con i capelli corti. Allora portare i capelli così era quasi una... Adesso vedo i ragazzi che hanno di tutto in testa, mi fa anche piacere, mi viene da sorridere. Però allora era quasi rivoluzionario avere i capelli così corti. Io poi li portavo ancora più corti. Quando andai a fare il militare, fui l'unico a non andare dal barbiere, perché ero già a posto. Quindi sì, i Fratelli La Bionda mi hai chiesto. Ci siamo conosciuti per caso, tramite amici comuni. Loro avevano fatto qualche anno prima un grande successo, che era One For You, One For Me. E loro erano legati. Sì, loro hanno fatto, se vogliamo, dell'Italo Disco. Noi siamo, secondo me, un più pop in senso più ampio. Loro erano più legati a un certo tipo di suono, molto molto preciso, bravi musicisti. Loro venivano tra l'altro dalla scuola cantautorale, avevano lavorato con Lauzi, avevano scritto pezzi per Mia Martini, erano musicisti preparati, insomma, non erano degli improvvisati. E ci incontrammo tramite amici comuni, noi avevamo questa cassetta di pezzi e gliel'abbiamo fatta sentire. Loro rimasero impressionati favorevolmente un po' da tutto l'insieme. E in questo mazzo di proposte però c'eravamo Sala Playa, che indubbiamente, che peraltro molti discografici avevano già sentito, ma non avevano detto, secondo loro non era niente di particolare, non era, ecco, quindi vedi, riconoscere il talento, diciamo, le cose buone che possono magari con un lavoro poi di produzione e con dei suoni di un certo tipo, con un lavoro anche tecnicamente di un certo tipo, perché allora il gap tra una registrazione home e una registrazione professionale era enorme. Oggi anche un ragazzino bravo che ha un computer decente e conosce bene i plugin, ha voglia di smanettarci un po' sopra, come si dice, oggi si possono fare i dischi in casa, senza problemi. Magari poi vai a mixare, se proprio hai un budget, ti prendi 2 giorni e vai a mixare il disco in uno studio vero, però puoi tranquillamente registrare in casa. Allora era impossibile, non era possibile fare dei dischi uscendo con la cassetta da uno studio di registrazione home. Peraltro noi avevamo un 4 piste della Teach, quindi eravamo già in una dimensione di lusso. Però hai capito, tu con un 4 piste registri 3 piste, poi devi premixare sulla quarta, poi fai altre 2 piste e premixi e ripremixi tutto su quella che ti resta libera. Quindi alla fine, insomma, è tutto un po', ecco, un po' chiuso il suono, no? Ecco.
Vamos alla Playa viene notato, però c'è un richiamo legale, diciamo, che quelli della mia generazione, perché sono stati i primi, non conoscono più, e c'è il richiamo alla leva, che bisogna andare a fare il militare. E quindi voi, proprio in quel momento lì, qui, dovete andare a fare, appunto, siete chiamati a fare il militare. E che cosa succede finché voi siete impegnati a marciare? Succede qualcosa di particolare?
No, succede Playa, che il disco esce a maggio. Johnson era partito a settembre, quindi a maggio, insomma, vedeva già il sole sorgere, no? Lì si parla di alba, no? quando il primo giorno cala la notte, poi quanto manca all'alba, ecco. Quindi c'era già l'aurora si stava già annunciando. Io invece non ero neanche a metà, quindi per me era veramente più dura. E uscì il disco, che nel giro di 15 giorni fu subito un successo, insomma, addirittura. Ti racconto questa perché è esemplificativa della potenza del pezzo, che si impose subito. Il disco fu dato, il 45 giri fu dato in esclusiva a Radio DJ, che insomma nasceva allora come realtà già forte ma comunque emergente, visto che abbiamo parlato prima insieme di radio. E Radio DJ di Claudio Cecchetto, perché la Bionda, insomma, avevano degli agreement con lui, si conoscevano bene, erano amici. E quindi Radio 105, che era l'altra radio grossa, l'altro network grosso di Milano, vista l'esclusiva Radio DJ, o vista comunque, come dire, un trattamento preferenziale verso i rivali, si rifiutò di mettere la canzone. Ma furono obbligati a metterla 3 settimane dopo, perché il successo era talmente grande e talmente inequivocabile, che a non metterla avrebbero fatto una brutta figura. Quindi piegammo, e fu forse la prima volta, piegammo anche un grosso network, obbligammo un grosso network a passare il pezzo.
Quindi direi che ce lo ascoltiamo, perché ok, lo conosciamo tutti.
Allora vado a farmi un giro, però perché io l'ho già ascoltata già un po' di volte.
In velocità, anche solo per vedere un po' i look dell'epoca.
D'accordo, allora tappiamoci, io mi tappo le orecchie e guardo volentieri il look. Questa è la versione mix, quindi ancora più lunga.
Vamos a la playa, oh oh, vamos a la playa, oh oh.
vedere, perché è proprio un tuffo nell'atmosfera degli anni Ottanta, no? Perché al di là dei suoni, anche proprio i colori, lo stile, i movimenti che avevate, erano proprio, cioè, si torna negli anni Ottanta, che per me che non ero ancora nata, insomma.
Non ti sei persa nulla, fidati.
Quindi adesso dicevamo il look. Prima, ecco, c'è qualcuno che si è offeso.
Ma giustamente, ma giustamente.
Anche perché c'è chi giustamente si vestiva anche così, quindi adesso...
No, ma io sono un provocatore, notoriamente. Sembro, ma mi piace provocare, poi...
Appunto, anni 80, look, forse torna un po' nel vostro stile, anche, appunto, dicevi prima, vi occupavate di moda, di design, perché comunque era tutto farina del vostro sacco.
Sì, non so se sia positivo questa cosa, ma sì, è vero. Anzi, molta gente veniva a chiederci, di molti cantanti, di occuparci anche un po' di loro. Insomma, noi dicevamo molto, molto serenamente, ma andate in giro, insomma, le vetrine sono piene di roba, mettetevi quello che vi piace. Cioè, è inutile mettersi delle cose addosso che poi non senti e non sei neanche in grado
di portare.
Noi, adesso Johnson ha gli occhiali in quella, ma se guardate i miei occhi vedete l'assoluta convinzione di quello che sto facendo. C'è un'immersione totale, ed è poi quello che conta. E io era una cosa che non era assolutamente costruita, e credo che questo la gente lo abbia capito, nel bene o nel male che possiamo aver fatto a livello musicale, insomma, poi quello è anche abbastanza soggettivo, però credo che nessuno abbia mai messo in dubbio la nostra totale buona fede. Cioè, noi eravamo così, non avevamo neanche una divisione di armadi tra roba che mettevamo in scena e roba che mettevamo nella vita. C'era una commistione totale sotto questo aspetto, almeno assolutamente non c'era nessuna. Erano anche gli anni, erano degli anni così. Anche i giornalisti di testate molto importanti venivano a chiederti come sarà il look della prossima stagione. Oggi non sono domande che per fortuna non fa più nessuno. Non credo che vadano a chiedere a Fedez o piuttosto che ai Subsonica come vi vestirete tra due mesi. E questo mi pare un grosso passo avanti. Però erano anni in cui l'immagine era molto importante. Ed era una pratica molto diffusa in quegli anni, molti pezzi, anche di grande successo, venivano scritti, registrati, mixati dai cosiddetti gruppi di studio, in genere formati da musicisti bravissimi che confezionavano il prodotto, e poi a un certo punto si chiedevano: bene, la canzone è fatta, abbiamo chiamato una cantante a cantarlo, un cantante a cantarlo, adesso chi fa l'immagine? Era una prassi, chiamiamola così, molto diffusa in quel... Non era il nostro caso, perché insomma quel poco che abbiamo fatto l'abbiamo fatto da soli, scrivendo anche i pezzi, magari in collaborazione con altri. Noi non avevamo la competenza e nemmeno col senno di poi anche l'occhio e l'orecchio per arrangiare i pezzi, perché io ho sempre avuto bisogno di qualcuno che da fuori mi orientasse e ci mettesse poi del suo. E è una cosa che ho ritrovato anche a teatro, per esempio, dove si usa, prepari un lavoro, hai bisogno di un occhio esterno. Se tu sei dentro, almeno io ne ho bisogno, che qualcuno che guardi da fuori, persona di cui ovviamente bisogna avere una totale fiducia, perché è come consegnare il proprio cuore a qualcuno, la propria, no? Ecco. Però anche se avessi avuto delle competenze maggiori, avrei sempre cercato o un produttore o un arrangiatore, perché un conto è scrivere, un conto è arrangiare e produrre, sono occhi e sensazioni diverse.
Assolutamente. Appunto, come dicevamo prima, la canzone diventa in pochissimo tempo una hit, tanto che ha un successo che ormai dura da più di 30 anni. Tutti la conoscono, anche appunto ragazzi più giovani di me, è un classico.
Sì, questo è vero,
proprio,
questo è vero, sì, 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 sì.
Quindi è proprio rimasta negli anni, diciamo, ha fatto un po' la storia. Non lo so, come dicevi tu prima, forse era un po' inaspettato tutto questo successo di questa canzone.
Totalmente, ma anche da parte Guarda, Johnny Porta, che era un dirigente importante della nostra casa discografica in Italia, la CGD, e mi disse poco prima che uscisse il pezzo: guardate, sono sicuro che andiamo in classifica nei primi 10, perché insomma con l'esperienza che oggi e sentissimo a Sala Playa, questo è un successo conclamato, perché hai proprio un orecchio diverso oggi, però un successo così grande, così ampio.
Ci sono degli aneddoti, delle cose, il posto più strano dove sai che è stata ascoltata, dove è arrivata che non ti saresti mai aspettato, o qualche curiosità legata appunto a questo grande successo?
Ma guarda, una delle cose più clamorose che mi hanno raccontato, me la raccontò, pensa, Yuri Kamisaska, che è un cantante musicista, ha lavorato con Battiato, ha scritto anche dei pezzi per Battiato, ha lavorato anche con Battiato nell'opera Gilgamesh, per esempio, ha scritto Nomadi, una bellissima canzone che poi cantò Battiato e non solo. E lui in un periodo piuttosto lungo della sua vita, credo più o meno 10 anni, è stato in un monastero di clausura vicino a Padova, Le Praglie, un nome.
Praglia.
Grazie. La Praglia? Lo fissiamo una volta per tutte nella memoria, grazie. E lui mi diceva che nonostante vivesse in clausura, lui conosceva il pezzo, cioè era arrivato comunque anche lì, si vede che l'aereo, lo so che è clamoroso, ma è così, e questo risale, questo è un racconto degli anni 90. Mentre molto recente, qualche mese fa, un amico di Johnson è stato in vacanza in Perù, in una zona andina, insomma,
remota.
Sì, piuttosto difficile da raggiungere. Lì c'è questa una specie di lago anche. Mentre si accomiatavano con queste persone che vivevano lì, c'era stata una festa, che loro, questi peruviani, erano in costume andino, e per salutarli, loro erano su questo battello che li stava portando dall'altra parte del lago per poi prendere non so bene che cosa, probabilmente un autobus, e loro si sono messi a cantare Vamos a la Playa, e abbiamo un video, per cui questo è documentabile. Cioè in Perù, in una zona, ma ho racconti anche più, insomma, isole del Pacifico sperdute, dove l'orchestrina anche improvvisata a livello magari anche solo ritmico, con qualche chitarra così, però suonava Vamos a la Playa.
Proprio.
Sì, è veramente un pezzo che conoscono tutti.
Che ha una particolarità che si porta un po' dietro con altre canzoni dell'epoca, cioè tutti quanti l'abbiamo sempre sentita, ascoltata, l'abbiamo sempre trovata, forse quelli che adesso chiamiamo tormentoni estivi, no? Molto leggera, così. Però in realtà, come anche Tropicana per esempio, sempre canzoni di quegli anni lì, non sono, cioè se si ascolta il testo non c'è esattamente una leggerezza, ma si parla di bombe, si parla di scenari apocalittici che forse non tutti hanno recepito. Tu come l'hai vissuta questa cosa? Non lo so, hai notato magari che ci sono stati magari dei paesi che l'hanno recepita effettivamente col messaggio che volevate dare voi? Che messaggio anche volevate dare, perché magari qualcuno non se ne è mai reso conto fino adesso? E oppure se invece è stata sempre presa allo stesso modo, non lo so.
C'è una battuta in un film, secondo me molto felice, credo sia addirittura C'era una volta in America, in cui uno degli amici di Noodles dice: questi giornalisti non si sa mai che cazzo vogliono, perché quando negli anni Ottanta abbiamo fatto questi cosiddetti tormentoni, ma senza volontà di perché quando ti siedi alla tastiera vuoi fare un successo, è meglio che ti alzi e vai a fare una passeggiata. Invece nel 2007, quando presentammo l'ultimo album che abbiamo fatto, ci hanno chiesto di tornare a rifarli, allora io mi sono anche un po'... così ho fatto finta di arrabbiarmi, no? Ed era chiaro il gioco, però sì, quando fai delle cose, i giornalisti che non sono mai stati buoni con noi, tranne qualcuno, ma sai, l'intelligenza nella carta stampata è sempre stata, insomma, non ha mai brillato di anche perché sai perché? Perché con Vamos a la Playa noi non abbiamo mai avuto bisogno di affiliarci a nessun clan. Questo è stato il bello di Vamos. ci ha permesso di essere veramente liberi e indipendenti. Noi avevamo Vamos a la Playa, noi abbiamo aperto qualsiasi porta con quel pezzo, senza bisogno di uffici stampa, senza bisogno di telefonate preparatorie, senza bisogno di affiliarci a lobby, clan, politici. No, eravamo due ragazzi giovani che avevano delle idee e hanno trovato delle persone che hanno contribuito in maniera essenziale alla musica e ai prodotti che abbiamo fatto. Semplicemente questo. E non dico che i giornalisti ce l'avessero con noi per questo, però indubbiamente, ecco, se parlavano bene di noi, tanto meglio. Se parlavano male di noi, pazienza, cioè non abbiamo mai avuto quel problema lì. Eravamo in assoluta buona fede, facevamo quello che ci piaceva. Poi sai, qualche rivincita ce la siamo anche presa. L'estate sta finendo, per noi è stato un pezzo molto importante perché ci ha permesso, con un altro suono, con un altro mood, anche se sono con un successo limitato all'Italia e alla zona, diciamo, immediatamente limitrofa, quindi Francia, un po' di Spagna, però sai, l'italiano è una lingua ostica per superare le Alpi con successo. Fosse accaduto sulla Bocelli, a Pavarotti, ma sai, i lirici sotto questo aspetto hanno un grosso vantaggio perché possono giocare sulla grande tradizione italiana che è riconosciuta e apprezzata in tutto il mondo. La Nannini so che è apprezzata, per esempio, anche la Pausini, la Mazzotti, però sono sempre casi piuttosto sporadici. L'italiano non è una lingua felice in questo senso.
Voi avete esordito con lo spagnolo.
Sì.
Come mai?
Perché le lingue sono innanzitutto dei suoni che tu utilizzi. E lo spagnolo ha un suono, il tedesco ne ha un altro. Se io ti dico buenos dias, ha un suono. Se io ti dico guten tag, ne ha un altro. Vuol dire la stessa cosa. Io adoro il tedesco, per esempio, una lingua secondo me meravigliosa, ma tutte le lingue hanno, il portoghese è bellissimo. Noi siamo stati i primi in quel momento, forse gli unici in quel momento, non so se proprio i primi, ma certamente tra i primi, ad utilizzare lo spagnolo in un contesto che era, diciamo, egemonizzato completamente dalla lingua inglese, che era il contesto elettronico, pop, insomma, poi sai, pop elettronico vuol dire tutto, vuol dire niente, è come dire faccio del rock, che vuol dire, comunque in quel contesto pop, mainstream, cioè musica commerciale, fatta comunque per andare incontro al grosso pubblico, quindi non so se ci fosse qualche gruppo d'avanguardia, però certamente noi siamo stati i primi ad avere successo in un contesto più da lingua inglese, egemonizzato dalla lingua inglese, con una lingua latina, come lo spagnolo. Vamos a la Playa ha un suono, se avessimo usato Andiamo in spiaggia non ha lo stesso fascino, a parte le questioni metriche, però ecco, Vamos, è tutto lì, è già tutto fatto quasi, no?
Io direi che ci ascoltiamo un altro pezzo in spagnolo brevemente, perché sennò poi che no tengo di nero. Anche perché ha un video che è proprio...
Eh sì, quello è un bellissimo. Abbiamo preso anche un premio, lo diciamo dopo. Dai, vediamo il video. Cosa che abbiamo capito dopo è che la tua forza contrattuale, anche verso te stesso, aumenta se sai dire no. Questo non lo faccio, perché non mi sento di farlo, molto semplicemente. Però l'industria spinge, tu sei in auge, tieni anche presente che noi abbiamo venduto bene soltanto dei 45 giri. il 45 giri è una bella casettina che costruisci, ma dopo 3 mesi comincia un po' a sgretolarsi, non è un album che insomma diventa già qualcosa di più importante sul quale puoi costruire qualcos'altro. Per cui noi ogni era anche un po' stressante, perché ogni stagione si ricominciava da capo. Tastiere, linea dell'editor vuota, che è terribile. 30 secondi di vuoto su una linea, su un editor musicale o di video sono un'eternità, soprattutto se quello se devi riempirla tu con le tue cose. Quindi cominci, qualche giro di accordi, però la sensazione era sempre quella di ricominciare veramente da zero. La nostra casa discografica, tra l'altro, non viveva un momento di... non era proprio florida, ecco. E noi avevamo la gente, i dirigenti che ci ringraziavano, insomma, ci si incontrava nei corridoi. Uno mi ha detto, grazie a Vamos a la Playa abbiamo pagato gli stipendi quest'autunno. Sai, uno si sente anche investito a 21 anni anche di una certa responsabilità. Non è facile così improvvisamente. Noi avevamo un buon sistema nervoso, abbiamo sempre reagito bene, soprattutto io ho un sistema nervoso formidabile, si vede anche, cioè a me mi puoi tirare addosso qualsiasi cosa, però sono,
come si dice, tutto
il mio sangue, il mio sangue è veramente formidabile, cioè lo sento. Io sono molto pagano in questo, ho ripreso contatto col mio corpo. E sono molto contento perché le mie budella ci sono e mi fanno anche vomitare qualche volta se vedo qualcosa che non va, e lo dico senza problemi. Non ho latenze tra il cervello e l'apparato fonatorio, perché non ho nessuno, non devo dire grazie a nessuno, per cui non ho paura di dire le cose, non c'è nulla che intervenga da qui a qui e dire no, questo non lo puoi dire perché sennò quello si arrabbia e poi non ti passa. No, io questo non, e questo grazie alla... grazie anche a Vamos a la Playa, che ha tanti difetti ma anche qualche pregio.
Assolutamente.
E grazie anche un po' di carattere, perché noi qualche no comunque abbiamo poi dopo cominciato a dirlo.
Poi appunto si arriva all'Estate sta finendo,
sì,
che è un altro grande successo, completamente diverso forse rispetto ai successi precedenti, Non tengo di nero, Vamos a la Playa, in italiano. Una canzone sull'estate che finisce, ma che in realtà inizia a maggio, cioè esce a maggio, quando non è ancora iniziata l'estate.
I paradossi funzionano sempre se li sai gestire.
Assolutamente.
Tutto lì.
L'ascoltiamo?
Sì, questo lo ascolto più volentieri.
L'estate sta finendo e un anno se ne va, sto diventando grande, lo sai che non mi va. In spiaggia di ombrelloni non ce ne sono più, è il solito rituale, ma ora manchi tu.
Io, per carità, rispetto le scelte di chiunque, però io non ci riuscirei, non sarei capace di fare la stessa cosa o di così, di mischiarla un po', ma alla fine poi insomma gli ingredienti sono quelli, ecco, prima di buttare il sale metti la pasta, poi magari metti l'aceto, poi insomma alla fine però la pizza è sempre quella. Perché io ho sempre cercato, anche nel limite delle mie possibilità, ma di cambiare, di fare altre cose, mi sono sempre incuriosito anche ad altre cose. La musica, ti ripeto, non è mai stata nella mia, anche successivamente, dopo tanti anni, non è mai stata il centro della mia vita. Ho sempre avuto interessi abbastanza poliedrici, polimaterici, diciamo, mi sono sempre interessato anche ad altre cose, ma perché mi interessavano realmente altre cose. Ho anche sospeso a un certo punto l'attività, è stata una decisione consensuale che abbiamo preso io e Johnson, perché nel 92 eravamo veramente da una parte stremati da un punto di vista nervoso, insomma, nonostante, come dicevo prima, c'era un buon sistema nervoso, però eravamo veramente più che stremati, scarichi, cioè non, boh, che facciamo adesso? Forse ci conviene prenderci una pausa. Dovevamo in realtà prendercela prima. Per esempio, se dopo nell'85 vinto il Festival Bar, quale stagione sta finendo, era perfettamente inutile fare le corse per andare a Sanremo nel marzo, nel febbraio successivo. Insomma, invece l'industria preme, tu non hai ancora capito che bisogna saper dire no, che non è una cosa facile come può sembrare di primo acchito. E lì abbiamo cominciato piano piano poi a capire delle cose, però poi per 8 anni Johnson ha continuato a stare ancora nella musica, io ho fatto qualcosina, poi mi sono proprio staccato perché avevo voglia di fare altre cose.
Tra queste altre cose ti avvicini alla TV, perché comunque conduci, fai appunto, partecipi ad alcuni sketch televisivi. Però non è esattamente un mondo che...
Quello l'avevo fatto ancora prima, però.
Sì,
eh?
Infatti, ancora...
Perché, insomma, poi avevamo lavorato anche insieme a Beruschi, che ci aveva invitato a fare una cosa, uno sketch con lui a Drive-In.
Sì, giusto perché siccome non avevate abbastanza di cose da fare...
Sì, poi sai, si diffonde un po', no? Sei famoso così, quindi in qualche modo sei capace un po' a fare tutto. Quindi fai l'attore, certo. Ecco, invece non è così...
Però questa cosa dell'attore poi torna in realtà, perché poi ti avvicini al teatro e scopri un nuovo amore. Prima magari poteva essere quello della musica, col teatro, come dicevi prima, ti incuriosisci tante cose, sei una persona che comunque studia anche altre cose, legge molto e scopri il teatro. Come ci sei arrivato? Come è stato questo incontro con quest'arte, che comunque è un'altra arte estremamente impegnativa, che richiede anche molta, molta applicazione, spirito di sacrificio? Non ti sei scelto un'altra passione facile, insomma?
No, non è una passione. Il teatro è un processo anche da costruire insieme, insomma, quando lavori in compagnia, molto delicato, è una macchina molto delicata, ma molto potente. Però è anche fragile allo stesso tempo, è come un uovo che hai in mano, no? L'uovo è forse uno dei simboli della vita, c'è la vita dentro un uovo, però devi stare attento come lo maneggi, soprattutto non farlo cadere per terra perché sennò si rompe. Però c'è molta energia dentro, no? Lo zabaione, la mia nonna che mi faceva lo zabaione perché il nipote ha bisogno di energia, quindi quando andavo a trovarla ad alba, lei lavorava, mio nonno faceva il mugnaio, per cui era pieno di cose buone, naturali da mangiare. E l'uovo, le uova fresche delle galline c'erano sempre. E, molto delicato, dicevo. È un'esperienza che ho sempre sfiorato un po' con il senno di oggi. E qualcosa è cominciato a cambiare quando ho cominciato ad andare più a teatro, ma così, perché è stato, non c'era una ragione particolare. Ci andavo più spesso, ho visto dei buoni spettacoli a livello anche underground, per esempio, teatro off. E poi nel 2011, grazie ad un'amica che lavorava in una scuola di recitazione, sono andato a vedere delle lezioni di prova, una lezione pomeridiana e poi una lezione serale con gli allievi più bravi. Ed erano talmente bravi questi allievi che io a un certo punto sono stato completamente avvinto da ciò che avveniva sulla scena, che era una scena di studio, e mi sembrava di essere a teatro, cioè di fare parte del pubblico pagante e di non essere lì come visitatore, no? Ecco, per cui ho detto, ma però qui succedono delle cose, quasi quasi mi iscrivo. Mi sono iscritto e sembra incredibile, ma soltanto 3 anni dopo io ho poi debuttato in teatro. E mi sono trovato qualche mese prima del debutto, alla fine del 2013, quindi 2 anni e mezzo dopo l'inizio, mi sono trovato per la prima volta nella mia vita, finalmente, a fare un provino. avevo, dunque era il 2013, avevo 52 anni. Sembra che ne abbia, adesso ne ho 53, non è che ho, perché vado per i 54, però comunque era novembre 2013, quindi io avevo già compiuto 52 anni, perché io non ho mai fatto un provino in vita mia. Le cose mi sono andate bene, non avevo mai avuto bisogno. E, non credo che sia un bene però, un successo così, così repentino e veloce. Io avrei preferito col senno di oggi un, al limite qualcosa di più lento o anche niente, nel senso che questa, questo affanno, questa angoscia che vedo specialmente nei ragazzi giovani di voler per forza andare fuori, avere dei riscontri, mi pare francamente che produca più danni che benefici. Non è poi, bisogna avere l'ambizione tra sé e sé, imparare le cose, è quella l'ambizione bella che dà dei frutti veri, tangibili, che ti fa stare meglio. Comunque, non voglio pontificare, per carità, comunque, per quanto riguarda l'esperienza teatrale, mi sono ritrovato sul sagrato di una chiesa vicino al teatro di Posa, dove, al teatro dove si provava, a ripassare il monologo di Shylock, dal Mercante di Venezia di Shakespeare, che avevo scelto quello, e sono stato poi ricevuto dal regista gentilissimo Gabriele Calindri, uno dei figli di Ernesto, e lui mi confessò poi dopo che vabbè, insomma, viene Michael Righiera a fare il provino, ma insomma, non è che proprio, ecco, però invece il provino andò molto bene e io sono sempre stato un ottimo studente e temo di non temo e sono contento anche di, io non posso fare il maestro perché non sono crudele, non riesco a insegnare perché ho troppa compassione per i ragazzi, cerco sempre, ho troppe parole buone, riesco solo ad essere crudele e spietato con me stesso, sono veramente spietato e forse per questo che ho imparato evidentemente abbastanza in fretta se non altro a muovermi. Certo, 30 anni e passa di esperienza di palcoscenico hanno indubbiamente contribuito in senso positivo. Insomma, per farvela breve, Gabriele mi ha richiamato, il cosiddetto callback, credo abbia visto parecchie persone per la mia parte, come per gli altri ruoli, ed eravamo in due. E ci siamo molto, molto serenamente, molto lealmente giocati la parte, siamo anche diventati amici, ecco. E poi Gabriele mi ha comunicato poi verso la fine di gennaio che mi aveva scelto per la parte. E quindi abbiamo cominciato a fine marzo le prove, un mese e mezzo di prove, e abbiamo fatto l'anteprima ad Alessandria e poi abbiamo debuttato a Milano dove siamo stati in cartellone una settimana. Poi avremmo dovuto riprendere e sono contento che sia anche qui presente la dottoressa Strinati, che voglio ringraziare come amministratrice capace e illuminata. E la ringrazio umanamente perché io venni a proporre la possibilità di fare lo spettacolo che tratto da una commedia molto famosa di Ibsen, Casa di Bambola, e mi sentii ascoltato come cittadino, prima che come uomo di spettacolo. E questo mi fece molto piacere. E, la conoscevo già di vista, l'avevo vista a Teatro Atene a presentare la stagione teatrale tienese che è sempre di buon livello, addirittura direi di ottimo livello, perché nel 2009-2010 credo sia stata addirittura premiata come miglior stagione del Veneto. Ci sono stati fior di attori che sono venuti qui a rappresentare, mi viene in mente la trilogia della villeggiatura con Tony Servillo, uno spettacolo bellissimo che ha girato il mondo. Dicono che in provincia non succede mai niente, ma non è vero. Abbiamo visto altri attori quest'anno, Umberto Orsini per esempio, e tanti altri, credo Tullio Solenghi. Adesso non, io purtroppo non me li posso vedere tutti perché ahimè sono spesso via, ma sarò più presente la prossima stagione. E, dicevo, sono stato contento di essere ascoltato come cittadino. Questo mi ha fatto molto piacere. Perché io credo di essere un buon cittadino, mi fa piacere che le istituzioni ascoltino le proposte di un buon cittadino, semplicemente, al di là del mestiere che questo cittadino faccia. Le cose poi non si sono concretizzate, perché, come ti dicevo prima, il teatro è qualcosa di delicato e basta che una persona all'interno sia un po' così, un po' più fragile e non sia così affidabile, e poi, poi c'è un tempo in cui le cose si possono riprendere, ma poi sai, se non si concretizzano subito, poi le cose un po' si perdono. Però magari faremo, sono sicuro che avremo il tempo e l'opportunità magari di fare altre cose. Grazie, grazie.
Hai citato Casa di Bambola, dove interpretavi il dottor Rank.
Sì.
Che cosa c'è tra, o meglio, tra lo Stefano Rota che abbiamo visto in Vamos a la Playa, No Tengo Dinero, e nello Stefano Rota di oggi, momentaneamente, perché abbiamo capito che sei una persona in continua evoluzione, quindi poi tra qualche anno si vedrà.
O in evoluzione, non è esatto. Detto che si vada sempre qualche volta, l'importante è non stare fermi.
Infatti. Che cosa ritrovi, perché è ovvio che sei tu, però hai fatto un percorso, abbiamo ripercorso appunto la tua carriera un po', quanto c'è di te, giovane, ventenne, con questo atteggiamento molto prorompente nella musica, e che ritrovi magari nel teatro, o quanto c'è di diverso tra queste due fasi della tua vita? Non so se te l'ho spiegata bene. In
no,
caso.
No, ma ho capito dove vuoi arrivare. Da buon Righeira so leggere tra le righe, diciamo.
Era un concetto complicato.
No, no, va bene, ma ti sei espressa in maniera felice. No? Il teatro ha preteso da me un lavoro duro e profondo e soprattutto ha preteso di ritornare a un lavoro corporeo di un certo tipo, di una certa qualità. Il corpo per un attore è molto importante, è essenziale. La mente, quando sei in scena, non ti serve. Devi imparare a rendere passiva la tua mente. La mente ti serve prima per preparare il lavoro che stai facendo. Quando sei in scena devi riuscire, ed è la cosa più difficile per un attore, a reagire attraverso degli impulsi a quello che sta accadendo, che è indubbiamente una finzione, è ovvio. Però devi lasciare uno spazio molto ampio a quello che tu sai prendere e sai dare all'attore con cui sei in scena. È la cosa più difficile da fare, perché poi lo devi rinnovare ogni sera. Quindi il tuo corpo è molto prezioso, perché devi dargli retta, devi vivere di impulsi sulla scena. Quindi devi avere un corpo pronto, allenato, preparato. È un mestiere estremamente rigoroso. Molto più difficile, almeno per me, del fare musica o del fare il musicista. Quando io canto Vamos a la Playa sulle piazze, mi posso anche addormentare, ma ve lo dico veramente, posso spegnere tutti i sensi e andare avanti proprio meccanicamente. In scena, no. Se voglio chiamarmi attore e sentirmi tale. Devi imparare ad abbassare l'energia prima, a farla salire al momento giusto. Ci sono degli esercizi che devi fare prima di salire in scena, che è bene fare, poi c'è chi li fa, c'è chi non li fa. Non è un mestiere per pigri. Ecco perché forse sono riuscito in così breve tempo ad essere un attore, diciamo, decente, ecco, perché non sono pigro. Io sono uno che lavora moltissimo, perché per me funziona la regolatezza. Stavo per dire il genio, ma mi sono fermato in tempo. Per me funziona la regolatezza. Io devo essere molto regolare e rigoroso, non perché devo, perché sono così. Quindi faccio un po' fatica, ma lo rispetto. Chi è geniale è sregolato. Io credo che un buon musicista sia anche un buon cittadino. Un buon attore è un uomo onesto, innanzitutto, è anche un buon cittadino. Io credo a questo e cerco di muovermi in questo senso. Se voglio essere più attento e presente in scena, devo esserlo anche nella vita. Non posso essere più attento 2 ore la sera, perché a un certo punto la mia mente prende la sopravvento. Oddio, non ho pagato, oddio, hai capito, ti succede questo. Invece, se tu impari ad essere più attento a quello che ti accade nella vita, quindi a non buttare le carte per terra, a spegnere la cicca e a buttarla, a spegnerla prima e a buttarla nel cestino, insomma, ad essere rispettoso della città e convivi, ad essere più cordiale con le persone, ad ascoltarle di più, sei anche più attento e ascolti di più in scena. L'ascolto per un attore è tutto. È tutto, non c'è altro in scena. C'è un 1% di tecnica che impari con molta buona volontà, che puoi sempre raffinare. Il lavoro poi non finisce mai. Io al dottor Rank ci penso ancora. Ci penso ancora come potrei farlo meglio, a come potrei lavorare meglio sul movimento. Penso addirittura al primo personaggio che feci a scuola. Lavorai su una commedia di Pinter che si chiama Betrayal, in italiano tradotta tradimenti. Non si capisce che poi gli italiani sulle traduzioni Betrayal è tradimento, però è come Gita al faro di Virginia Woolf. Si chiama To the Lighthouse, al faro, Gita al faro. Però stiamo migliorando, perché Der Zauberberg, cioè la montagna magica di Thomas Mann, finalmente è diventato magica anche in Italia. Prima era incantata. Eravamo l'unico paese in cui la montagna era incantata. In tutto il mondo era la montagna magica, tranne che da noi. Non si è mai capito perché. Ed è molto diverso. Perché se io dico incantata, la montagna incantata è una montagna che subisce l'incantamento, mentre la montagna magica lo dà. È completamente diverso. Questo significa saper usare una lingua, perché nominare è dominare. Chi nomina, domina, e impara a dominare se stesso, ad esprimersi con maggiore proprietà di linguaggio e quindi con maggiore ricchezza i propri sentimenti.
Io ho una curiosità, perché l'estate sta finendo, tu suonavi il sax.
Sì, facevo finta di suonarlo.
Però stasera c'è un sax vero qua.
Sì.
Com'è sta storia?
Guarda, alla fine dell'anno scorso, quelle cose che fai un po', sai, ti telefoni con gli amici, auguri, auguri, insomma, magari hai bevuto anche un bicchiere di vino in più. E, insomma, mi sono ripromesso, tra me e me, di... cosa faccio? Mi sono detto, cosa posso fare il prossimo anno di... voglio imparare il giro di sax dell'estate sta finendo. Mi sembra doveroso, insomma, almeno quello. Ecco, visto... Io non ho mai nascosto che non lo sapevo suonare, perché sulla buona fede non ho mai detto che lo suona, però sono bravino a fare finta.
Molto
spero
credibile.
Di essere altrettanto bravo a suonarlo poi. E quindi mi sono ripromesso, e ecco, l'altra promessa che mi sono fatto è di imparare a attaccarmi un bottone, perché non lo so fare, mi vergogno molto, credo che un uomo della mia età dovrebbe imparare a farlo. Io però so stirare anche le camicie. Ci metto un po' di tempo, ma insomma, garantisco anche un discreto risultato. So fare tante altre cose, sono un buon uomo di casa, c'è qua mia moglie, te lo può anche confermare.
Sì, non puoi mentire perché
sono bravo,
è qua,
puntuale,
quindi...
No, assolutamente, no, mentire mai. Sono puntuale, cerco anche di aiutare, insomma, visto che mia moglie ha un impegno notevole con il negozio. Però non so attaccarmi un bottone, quindi... Vado da mia mamma, gliel'ho già detto, solo che insomma, sai, su quelle cose era più complicato, almeno credo sia più complicato imparare a suonare il giro
sì,
di sax.
Sì, io so attaccare un bottone, ti assicuro, è più complicato imparare a suonare il sax.
Ma tu hai mai suonato il sax?
No.
E allora non lo puoi sapere.
ma ad occhio.
Allora, per ovviare all'inconveniente, alla fine di febbraio, stasera c'è anche Stefania che è la colonna dell'Istituto Musicale di Tiene, perché si occupa di tutto, cioè è veramente formidabile, una persona di una disponibilità e di una gentilezza, di una precisione, e nel suo ruolo ci vuole, è veramente formidabili. E mi sono iscritto come al corso di sassofono, e non ho solo imparato il giro, insomma, abbastanza presto. Mi sono addirittura comprato un sax tenore, quindi, perché ho cominciato col contralto, che il sax che suono lì è un più piccolino. Mi sono appassionato, per farla breve, e oggi suono il sax tutti i giorni per aumentare le mie competenze. Mi sono talmente appassionato che mi sono comprato anche un clarinetto. Mia moglie porta un po' di pazienza, ma sai, insomma, e anche i vicini.
Ho scoperto che suona il sax
Allora, beh, adesso sì, sono io. Ma tu mi senti dall'altra parte? Allora i miei vicini, proprio quelli
sono
di
dei
muro,
sacchi.
Devono esserci. Ma vi spiego, allora, nella mia scala ci sono anche molti... abbiamo persone dei magrebini, abbiamo... che sono persone civilissime, ci tengo a dirlo, e cucinano anche, specialmente quelli che vivono sotto, hanno insomma evidentemente abitudini culinarie piuttosto ricche di aromi, diciamo. Ecco, e questi aromi, quando uno rientra alla casa verso le 7, 7:30, si sentono. Ma io non sono dispiaciuto di sentire anche... Non mi dà fastidio, e non, lo dico molto, molto serenamente. Quindi ho paura che ci sia stato un tacito scambio tra condomini. Noi ti lasciamo suonare un po' di sax al giorno, però noi facciamo, cuciniamo come ci piace. Per fortuna gli altri, quelli, i vicini di Pennerottoli, invece hanno un bambino molto piccolo, che ovviamente, come tutti i bambini piccoli di questo mondo e come tutti noi da piccoli, piange, si lamenta, gioca, fa e briga. E devo dire che è bello vivace, ovviamente, non mi guarderei mai. Insomma, un bambino, per carità, deve essere anche libero di esprimersi come meglio crede, insomma. Di notte però dorme, per carità. Però anche lì c'è stato un mutuo, diciamo, no, io non dico niente a te, tu non dici niente a me. E questa insomma, mi pare un condominio variegato sia a livello acustico che a livello olfattivo per ora. Quindi ci si sta anche bene.
È un po' come una compagnia teatrale.
Ci si sopporta anche un po', ci si saluta, si fanno due chiacchiere quando ci si incontra, poi quando si chiude la porta, insomma, ci si sopporta anche un po', perché in un condominio... Io ho sempre vissuto in condominio, tranne un breve periodo della mia vita, e in condominio è un po' così, insomma, bisogna un po', non puoi sempre così essere puntuale nel far rilevare le manchevolezze altrui, a meno che non siano cose veramente insopportabili o gravi, delle gravi manifestazioni di inciviltà. Ma nella mia scala non ci sono mai state, e spero che il mio sassofono, insomma, sia, che continuino a essere indulgenti. Sono anche migliorato un po' nel frattempo, per cui dalle scale adesso, insomma, produco qualche suono.
È anche più bello sentirti, dici.
Evidentemente sì, dai, credo di sì, almeno lo spero, ecco, lo spero. Mia moglie si lamenta un po' meno, per cui questo potrebbe già essere un segno.
Mi fa molto sorridere questa cosa di tu torinese, che hai vissuto a Milano anni 80. Un tienese doc, cioè proprio che il teatro, la biblioteca, è molto bello vedere come, ok, abiti a Tiene da tantissimi anni, quindi, però è molto bello vedere come ti sei perfettamente trovato a tuo agio a Tiene.
Sì, ma guarda, io poi sono uno che sta bene ovunque, nel senso, sì, se c'è una comunità che non ho problemi di ambientamento. Mi piace la provincia, pur essendo nato in città e avendo sempre vissuto in dimensioni urbane. Lasciamo sfumare. E pur avendo vissuto in dimensioni urbane piuttosto importanti, prima Torino, poi Milano soprattutto, sto bene qui, io sto benissimo qui, non sento la mancanza di un... Che farei poi a Milano? Farei quello che faccio qui con più difficoltà, perché sono convinto che i condomini milanesi non sarebbero così indulgenti con me. Poi insomma sono anche uno, mi muovo spesso, ecco, vado volentieri anche solo per vedere uno spettacolo teatrale all'estero se mi gira, ecco, però non ho nessuna difficoltà, non inseguendo nessuna chimera, nessun vano. Posso tranquillamente vivere qui, anzi, dove sto benissimo.
Io avrei l'ultima domanda. Non so se vuoi che te la faccio adesso.
Sì.
Se preferisci suonare prima, perché adesso ormai ci hai incuriosito e io questa cosa del sax la voglio sentire.
No, va bene, vi faccio volentieri il giro, sperando di riuscire a montare il ciber in tempo ragionevole.
Se avete voglia di aspettare un attimo, io
certo. Io intanto vi ricordo, vabbè, siete qua, per cui se avete domande ovviamente lui è disponibile. Se siete timidi, cosa che mi pareva all'inizio nella scelta dei posti, c'è Twitter, chi è più tecnologico può tranquillamente mandare una domanda su Twitter, hashtag StoryCorner, e vengono lette, ovviamente gliele facciamo alla fine, per cui anche se siete timidissimi sapete insomma che potete tranquillamente fare la domanda a Stefano. Io lo lascio montare. Abbiamo già qualche curiosità dal nostro community manager. No, qualcuno che intanto vuole prepararsi una domanda così finché lui monta. Sì, eventualmente sì. Speravo non mi faceste questo buco, ragazzi, tradirmi così proprio. Vabbè.
Posso anche rispondere
all'ultima domanda?
Arrivo con la voce.
Anche perché attore di teatro.
È un buon allenamento per un attore
imparare a fare il pane, perché l'ho visto fare ed è un'attività affascinante. Addirittura ci sono delle persone che in una determinata notte dell'anno, questo me l'ha raccontato mio figlio perché c'era anche lui, prima che sorga il sole, credo nella notte, lo fanno magari nella notte di San Giovanni per così mettere un po' di incenso, che evidentemente per taluni è indispensabile, però credo che in queste notti molto, molto brevi, nelle notti del solstizio d'estate, evidentemente c'è una maggiore energia e questa rugiada che si forma sulle piante sia molto contenga una particolare energia. Poi insomma sarà vero, sarà falso, ma certe cose non è tanto importante che siano vere o false, ma però delle persone che si alzano prima dell'aurora per fare queste cose, già secondo me è quello il fatto, cioè certe cose tu le fai, indipendentemente dal fatto che poi queste cose possano essere vere o no. Comunque, raccolgono questa rugiada che serve poi per fare il lievito madre, che usano poi ogni volta che fanno il pane. Questo pane è buonissimo, è fatto in casa. Io credo che il futuro sia lì, il futuro è nelle ortaglie, nell'avere un pezzo d'orto, imparare a coltivarlo, non è nei computer, se è lì il futuro. Il futuro è che se incontri una vacca e la sai mungere, mangi. Hai capito? Il futuro è quello.
Adesso in mezzo a tutto questo ambaradan io ti faccio la domanda più difficile di Story Corner. Che è la domanda a cui ormai siamo tutti abituati, che chiudiamo sempre ogni serata con la domanda che dà il titolo alla rassegna. Cioè, qual è stato il tuo Story Corner? Quel momento che ti ha fatto diventare la persona che sei adesso e che sei venuto a raccontare stasera.
Beh, oddio, non c'è un momento preciso, insomma, sei il frutto di una maturazione di tutti questi anni. C'è anche, insomma, ho portato qui la mia infanzia, i miei ricordi. Tu prima hai letto molto, sì, ho letto molto, io leggo da quando sono ragazzino, è una cosa che ho ereditato dalla mamma, e lei è la lettrice di casa.
Porti,
porti tutta la tua esperienza, tutta la tua vita in ogni cosa che fai, è pronto a metterla in gioco in ogni momento. Quindi non c'è un momento.
Anche perché visto le tante cose che hai fatto, avrebbero dovuto essere forse più di uno.
Sì, ma come ti ho detto, porti tutto. Ecco, io ho cominciato anche presto a muovermi, insomma, in una certa dimensione, più di 30 anni fa. Per cui, insomma, da lì sicuramente, ma porti anche delle cose prima. Non c'è un momento c'è un momento in cui le cose magari si possono materializzare, però insomma sei sempre il frutto di una maturazione, di un processo.
Grazie
a voi. Grazie a voi.
Grazie mille ovviamente a Stefano Rota, che è stato il nostro primo ospite del 2015. Andiamo avanti per altri due appuntamenti, 16, 15. Andiamo avanti per altri due appuntamenti, ovviamente, ogni lunedì, quindi lunedì prossimo, 27 luglio, ci sarà Gabriele Dadati, che è un giovane scrittore, ha una lunga esperienza alle spalle, oltre ad aver scritto molti libri, ha fatto anche il ghostwriter, l'editor, e ha fondato una casa editrice. Ad un certo punto si è trovato a confrontarsi con la malattia e quindi gli è cambiata un po' la vita e verrà un po' a raccontarcelo. Ovviamente adesso è coinvolto anche in molte campagne di prevenzione e quindi ci racconterà un po' la sua storia. Se anche non lo conoscete, come sempre vi abbiamo abituato a Story Corner, ci sono sempre delle belle storie, per cui venite assolutamente numerosi. Il 3 agosto chiudiamo con Selene Biffi, che è una delle imprenditrici più innovative che abbiamo in Italia, sicuramente quella più internazionale. È giovanissima, ha 33 anni e è veramente l'imprenditrice sociale che il mondo ci invidia, quindi venite assolutamente a scoprire i suoi progetti. Ha fatto la maestra a Kabul e ha tutta una serie di start-up incentrate sul portare la cultura, l'alfabetizzazione, la lettura in posti dove magari non è così comune poter avere accesso alla lettura. Quindi vi aspettiamo a scoprire un po' il lavoro di Selene. Io vi ringrazio tantissimo per essere stati qui questa sera così numerosi e vi aspetto ovviamente lunedì prossimo. Grazie a tutti e un applauso ancora a Stefano Rota.
Grazie. Trova i nostri podcast su iTunes U e ascoltaci ovunque. Radio 2.it. We play different and everywhere.